Bentrovati, oggi a Radio Più un ospite che ama definirsi un autore di paese che ama scrivere, Antonio Tegnér. Antonio, arriviamo dunque al terzo libro, Il sentiero della pace. Da dove nasce l'ispirazione per questa terza pubblicazione?
Il sentiero della pace nasce esattamente come è scritto nel prologo. Un giorno, andando per i sentieri che sono praticamente il mio mondo, all'improvviso ho visto un gruppo di persone che stavano parlando. C'era un sindaco che stava dimostrando qualcosa, ma non avevo capito precisamente. Poi a un certo momento ho visto in mezzo alle persone che c'erano dei cartelli, e il giorno, la mattina dopo, sono tornato su e questi cartelli erano 10 cartelli che parlavano della pace, grandi personaggi, organizzazioni umanitarie, politici, e mi sono letto tutte queste frasi. Quando sono arrivato su in cima, mi si è scatenato dentro una montagna di dubbi, di sensazioni particolari. Sono arrivato a casa e ho cominciato a scrivere. Così è cominciato Il sentiero della pace. Questo sentiero esiste veramente. Vorrei che tanta gente che ha bisogno di confrontarsi con la pace andassero a frequentare questo percorso, perché quando parti qua giù, quando arrivi in cima, non sei più quello di partenza, qualcosa cambia dentro di te.
Ecco, io leggendo questo libro mi hai evocato un po' il Siddhartha di Hermann Hesse, desiderio di uscire da una realtà che non è troppo difficile da sostenere per chi ha una certa sensibilità, e la necessità anche di percorrere un viaggio all'interno di noi stessi, oltre che un viaggio figurativo. Ti ritrovi in questo Loris?
Sì, sicuramente è molto soggettivo, è praticamente quello che è successo a me quando ho cominciato a vedere le prime immagini che arrivavano da Gaza, e non riuscivo a spiegarmi, non potevo immaginare come degli esseri umani arrivassero a una ferocia del genere. E allora dicevo a mia moglie: io oggi devo scappare, devo andare. E dove ho trovato equilibrio, armonia? Nella natura. E mi sono ritrovato un paio di volte nella casera, dove questa casera esiste veramente, ed è un posto magico, è un posto dove la mente ritrova la bonaccia, l'equilibrio, dove l'animo ritrova pace, esattamente pace. E da lì è venuta l'idea di scrivere. Ho una grande fortuna, no? Che tramite i personaggi riesco ad inserire quello che fondamentalmente c'è dentro di me. E di lì chiaramente poi l'ho romanzato, però fondamentalmente la base è quella, era quella proprio di ritrovare un po' di pace e di armonia.
Per quanto riguarda i personaggi che tu senti tuoi e ovviamente restituisci al lettore, mi colpisce come anche nel precedente libro, soprattutto nelle Pascoline, ti approcci al pensiero della donna. Tu riesci a descrivere i sentimenti delle donne in maniera forse più efficace di noi donne stesse. Questa tua capacità da dove deriva?
Ma a dire la verità, questa capacità non sapevo nemmeno io di averla. È solo tramite la scrittura, è per me qualcosa di sublime, non riesce a tirar fuori dal mio intimo qualcosa che io non sapevo di avere. Ad esempio, tutti gli incontri che ho con gli animali, io ne ho avuti in 40 anni che giro le montagne, non ho mai avuto una macchina fotografica, pensavo che tutto fosse perso. In realtà la scrittura ha la capacità di togliere quella polvere in un angolo della mia mente, non so di preciso dove, e tutti questi aneddoti tornano vividi, come li avessi vissuti 10 minuti prima. E sul fatto delle donne non lo so nemmeno io, perché tendenzialmente per un maschio raccontare sensazioni femminili, io a dir la verità non ci avrei neanche mai pensato. Ci sono andato dentro e in qualche maniera mi è riuscito, no? E sì che non è una cosa che frequento quotidianamente, no? Però
Chiama sensibilità, Antonio.
Si chiama sensibilità. Sì, sono fortunato perché non l'ho comperata da nessuna parte e non sapevo nemmeno di averla. Questo è un dono che mi sono ritrovato a 60 anni.
Parli di natura, a me ha colpito molto la volpe. Il rapporto dell'uomo con il selvaggio, no? E questi animali predatori che sempre più si avvicinano alle nostre vite. Invece questo rapporto in cui c'è il profondo rispetto, e addirittura la volpe che poi è lei che accoglie Loris.
Sì, ma tutto questo praticamente mi è arrivato da anni e anni di montagna. Io Ho avuto la fortuna di girare in maniera solitaria e io entravo in un mondo che non era il mio e sono entrato sempre in punta di piedi rispettando le esigenze e le dinamiche della natura in maniera assolutamente profonda. Il risultato e la conseguenza successiva è stato proprio questi incontri con gli animali che primo non sono mai né pianificati né preparati e perciò sono genuini, spontanei. E a me è successo tempo fa di aver incontrato una volpe che aveva una gamba, probabilmente per un attacco con altri animali trascinava una gamba. Appunto, come dicevo prima, questo aneddoto mi è servito nel libro. Mi è capitato, non so, una ventina d'anni fa e io non sapevo più di averlo, invece l'ho portato con me.
Ah, c'era qualcosa allora sotto la volpe.
C'era qualcosa.
C'era qualcosa che ci legava
alla
volpe.
Per forza sotto la volpe c'è sempre qualcosa, sì. Perché la furbizia e l'astuzia e la volpe è... Mi sono sempre preso il tempo e la pazienza di incontrare, di confrontarmi con gli animali, di non creare mai le condizioni per spaventarli, perché tante volte faccio questo paragone, no? Quando noi siamo seduti a casa con la stufa accesa, arriva dentro qualcuno che sbatte la porta e chiaramente tutti rintani in un angolo. Nella natura è la stessa cosa. Quando c'è un'invasione un po' fastidiosa, la natura si ferma. Per un quarto d'ora non si sente più niente. Quando il pericolo si allontana, tutto riprende a vivere.
Antonio, poi nel libro non riveliamo, perché lasciamo all'ascoltatore poi se vorrà leggere il tuo libro, ci sono dei contesti storici, degli avvenimenti che però ci portano anche a fatti realmente accaduti. Vogliamo fare un cenno?
Sì, questo argomento del libro, questo passaggio del libro mi è venuto in mente perché un giorno sono andato a una commemorazione di 5 partigiani uccisi in fondo alla Val del Mis e da lì mi è venuta in mente un po' questa storia, no? E anche mi è piaciuto raccontare di questo protagonista che per tutta la vita ha cercato le sue radici e non riusciva a capire, sapeva di essere lì ma sapeva che non era partito da lì, e penso che questo fondamentalmente è un po' l'essenza della nostra vita, nel senso che se non sappiamo da dove siamo partiti, non sappiamo nemmeno dove dobbiamo andare. Però leggendo tanti libri ho capito che la possibilità di capire da dove sei partito è determinante, insomma.
Conoscendo appunto la tua esperienza in montagna, verrebbe quasi da pensare che tu sia magari una persona anche arroccata su alcune idee abbastanza, diciamo così, rigide, e quindi magari portato a non accogliere il nuovo che avanza. Invece tu all'interno del libro addirittura racconti di quella bambina.
Sì.
È qualcosa di nuovo, qualcosa che con la quale iniziamo ad averci a che fare, quindi con l'altro che arriva. Questa accettazione, no, brutto dire accettazione, accoglimento da parte di una della nonna, della suocera, è bellissimo.
Sì, e qui fondamentalmente c'è anche una questione di riconoscenza, una riconoscenza nei confronti della natura, perché la natura non mi ha mai chiesto da dove venivo, che professione facessi, che religione professassi, mi hanno accolto. Io ho visto, la natura non mi ha mai respinto e fondamentalmente nella natura ho trovato quello che non mi mancava niente, ma ho trovato quella tranquillità, quelle sensazioni che sono assolutamente inspiegabili, no? Che non trovi in nessun'altra situazione della vita. E ho raccontato proprio apposta il discorso di questa bambina che è arrivata in una maniera un po' particolare, perché la nostra vita, secondo me, se non ci mettiamo insieme l'inclusione e cerchiamo di accettarci per come siamo, non abbiamo tanta strada davanti. È un nostro compito, non c'è niente da fare. Se non riusciamo ad espletare questo compito, noi andremo incontro sempre a grandissime difficoltà. È chiaro che non è una cosa semplice, ma se fosse semplice l'avremmo già risolta.
Il titolo del libro evoca la pace.
Sì.
Proprio include questo messaggio che tu vuoi dare. Vogliamo proprio esplicitarlo concretamente. In che senso tu vuoi dare questo messaggio di pace?
Ma io attraverso il libro, secondo me, è un compito enorme quello di dare dei messaggi sulla pace, perché vedo che qualsiasi messaggio al giorno d'oggi viene travisato, viene visto dietro magari a degli interessi, a delle questioni economiche che sono planetarie più grandi di noi. Però nel mio piccolo ho cercato di mettere dentro dei messaggi per creare qualche dubbio, per fare ragionare un po'. Dopo non lo so se ci riuscirò, però fondamentalmente è quello che è successo a me. Se è successo a me, che sono un essere umano abbastanza normale, non ho niente di che, vuol dire che c'è la possibilità che questo riesca.
Da diverso tempo mi occupo di letteratura locale. Locale non significa che sia minore, forse perché magari ha un ambito, diciamo così, di distribuzione minore. Fra l'altro tu mi dicevi che sicuramente rifugi un po' quello che è lo spingere troppo alla vendita del sì. Tuo libro. Dici, se avranno voglia di leggerlo lo leggeranno, ma non voglio andare a scombussolare quelli che sono i miei equilibri, no? Che ho faticato ad avere, quindi niente, io semplicemente faccio questo dono di questa mia scrittura, però di una scrittura di un certo livello, diciamo, non è semplice o semplicistica. Sentite ad esempio questo passo che a me piace tantissimo. Era sufficiente trovare l'humus giusto, autentico, per lievitare e svilupparsi. Le campane lo riportano alla realtà, si gira e si trova davanti l'imponenza, la maestosità e la bellezza del grande monastero. Il sole si adagia sui grandi finestroni, restituendo bagliori luccicanti. Alza lo sguardo e la casera in costa gli appare solitaria e silenziosa. Ripensa all'energia benefica che saliva dall'abbazia, rimedio unico e insostituibile per riportare pace e concordia nell'anima. Se uno ha un'abilità, un dono, questo prima o poi viene fuori.
Sì, e anche qui devo continuare a dire che primo non sapevo di averlo e secondo non è farina del mio sacco, perché è la natura, sono le sensazioni che ho vissuto, l'armonia, la pace che mi porto dentro, è tutto frutto di questo. Poi c'è anche tantissima lettura che ha accompagnato la mia vita. Poi io ho grande passione di lavorare la terra, sono costantemente a contatto con le dinamiche che portano alla vita, perciò ho la possibilità di vederle, di constatarle, e ogni volta che le metto in atto ripartono. Vuol dire che c'è qualcosa di veramente profondo, di grande dietro alla vita. Non c'è solo l'accumulare, non c'è solo il mangiare, non c'è solo il divertirsi, va benissimo anche quello, che porta veramente beneficio alla mente e all'anima. Sono proprio questi messaggi di vita e chiaramente di pace.
Direi ritrovare le proprie radici,
sì.
Per compiere quello che è un proprio lavoro interno dentro, sì, di noi, sì, sì. Nella vita, e per poi trovare il nostro equilibrio con, esatto, la natura.
Esatto.
Ecco. Sicuramente noi vi invitiamo a leggere Il Sentiero della Pace. Dove si trova?
Il Sentiero della Pace c'è a Falcade, al Canton del Libro, e c'è in Agordo,
in centro.
Invece, sì.
Gli altri due, il primo All'ombra del Grande Faggio,
sì.
Vogliamo un attimo ricordare di cosa parlava,
sì,
che allora, ne abbiamo parlato proprio in radio qualche anno fa.
Esatto, il primo praticamente è una serie di racconti di gente che ho incontrato per la montagna. Vi voglio raccontare questo aneddoto, che un giorno per puro caso ho conosciuto una signora che fa recensioni per le grandi case editrici. Insomma, arrivo a casa, avevo fogli sparsi praticamente dappertutto, metto tutto dentro su una busta, glielo spedisco, tanto detto non mi chiamerà mai, e due mesi dopo mi chiama: signor Tegner, mi fa, io avrei bisogno di parlare con lei. Mamma mia. E da lì è partito. Storia successiva è una storia praticamente di Sospirolo, morta e sepolta, che io, tramite parlando con degli anziani, ho cercato di rivivere e l'ho un po' romanzata, ma è fondamentalmente vera. E allora questo mi ha dato tanta soddisfazione, perché è una maniera per riportare in vita i luoghi e la vita di Sospirolo di tantissimi anni
fa. In particolar modo, dicevamo prima, delle donne.
E la condizione
della donna negli anni 50.
E la condizione. Sospirolo è nato dalle fatiche di quelle bambine là che andavano col falcetto a tagliare l'erba su per la montagna. Il non pensare che tutto quello che abbiamo trovato in qualche maniera sia nostro è stato frutto di fatiche e di sacrifici, e anche per questo ci dovrebbe insegnare ad essere molto più rispettosi di tutto, di qualsiasi cosa che incontriamo.
Siamo giunti al termine di questo piacevolissimo incontro, avremo sicuramente modo di parlarne. Attendiamo il quarto libro quando sì. L'ispirazione ce lo consentirà. Quindi All'ombra del Grande Faggio, primo libro, Le Pascoline il secondo, e ad oggi trovate, appunto, dove ci ha ricordato Antonio, anche in Agordino, Il Sentiero della Pace.
Ecco, ringrazio Radio Più, ringrazio tutti, ringrazio chi mi dà la possibilità di parlare e di raccontare quello che ho vissuto nella mia vita. È un privilegio grande. Grazie,
grazie
a voi.
Grazie.